In relazione ai suoi contenuti, dicevamo, la coscienza è sempre coinvolta, aggrovigliata, interessata, presa dentro, tanto che persino il suo oggetto maggiore, ciò che la apre a se stessa, l'infinito, persino rispetto a questo essa è chiamata al riconoscimento, giacché potrebbe manipolare, occultare anche questa idea. E le religioni, in molti casi, nella loro storia, hanno dimostrato tristemente questa manipolazione e questo occultamento dell'idea più grande. La coscienza, divenuta padrona di sé nell'autoriflessione, la coscienza che allora potremmo chiamare liberata, è tentata di estromettere tutto ciò che mette in pericolo la sua padronanza di sé, quindi di escludere proprio ciò che, espropriandola, l'ha resa padrona di sé, cioè il rapporto con l'infinito. Di quell'esproprio appropriante, di quell'essere fuori di sé che mi riporta a me, di quell'abnegazione che in realtà è il vero amor proprio, resta traccia nell'io. È il suo passato immemorabile, questo è un tema carissimo a Levinas, è il tema metafisico per eccellenza. Non abbiamo memoria dell'originario, di una patria nella quale non siamo mai stati, non siamo mai nati, eppure è questo originario che in qualche modo ribolle in noi e fa fiorire ogni desiderio di infinito e quindi ogni istanza religiosa a qualunque latitudine. Di quell'esproprio appropriante, di quella presenza del sé al posto dell'io, così ingombrante ma così devastante per certi versi, avere in sé più di quanto l'io possa concepire, questo sé che spazia, che dilata, che si fa spazio dentro la ristrettezza dell'io, resta traccia come desiderio, tensione verso l'immemoriale. Sono traccia non soltanto le rappresentazioni dell'infinito che l'io ha immemorabilmente prodotto e che sono depositate nella nostra coscienza, nei suoi prodotti originari, pensati ai miti religiosi, anche come li ha presi in considerazione e studiati ad esempio Jung. Questi possono sempre di nuovo essere rielaborati e riattivati, ma anche tutte le esperienze di infinità, a cominciare da quelle che si danno nella relazione con l'altro uomo, quindi nei miti religiosi e all'interno delle grandi religioni sull'intero pianeta abbiamo moltissime, ricchissimi tesori, quindi moltissimi territori da esplorare, come miti, come leggende, come espressioni d'arte che attestano questo movimento della coscienza verso il suo passato immemorabile. Ma facciamo esperienza di infinità anche attraverso ciò che non è un mito collettivo, per questo parlavo di Jung, ma quello che è il nostro mito personale fatto dalle relazioni fondanti, fondamentali della nostra personale esistenza. Resta però ancora non del tutto compreso se e come vi possa essere una coscienza che sembra non essere ancora autocoscienza. C'è una coscienza tutta presa e dominata e assorbita dall'infinito. Nell'umanità più antica la riflessione forse era meno sviluppata e forse dominavano quelle condizioni della coscienza che ancora noi possiamo sperimentare nelle forme della ispirazione o dell'esperienza mistica, momenti molto particolari che le religioni venerano, di cui hanno assoluto rispetto, momenti di particolare entusiasmo. Ricordate che la parola entusiasmo rimanda all'avere, all'esperienza del divino in noi. Questo dice il termine. E gli antropologi considerano la vita primitiva come probabilmente una vita in cui, secondo le parole che furono già di Vico, gli esseri umani si muovevano nell'esistenza con animo perturbato e commosso, senza avere quelle idee che poi Cartesio dirà dovrebbero essere chiare e distinte. C'è una dimensione univoca di non separatezza. La separatezza dei nostri emisferi cerebrali, la separatezza della nostra capacità logica da quella creativa ha consentito alla modernità di farsi strada con tutti i suoi guadagni, ma anche con la perdita di questa potenza originaria. Probabilmente ciò a cui il presente dell'umano è chiamato, interpellato, è quello di arrivare ora a una razionalità più alta, un illuminismo più alto, direbbe Levinas. Quindi non la caduta nella irrazionalità, ma la ricerca di una ragione che tenga conto e valorizzi non solo la discorsività logica, non solo la ragione come calcolo computazionale, ma l'energia, la potenza vitale che è la risorsa prima dell'umano. Torneremo su questo. Ciò che resta ancora non del tutto compreso è se come vi possa essere stata e vi possa essere una coscienza assorbita dall'infinito. Di questo ci stavamo occupando. Ci può essere una prevalenza di questa condizione della coscienza che appare, ma propriamente non è, come qualitativamente diversa dalla coscienza riflessa, così come ci può essere, e ormai prevale, una condizione della coscienza nella quale la riflessione mette a distanza il rapporto originario fino a comprendersi come semplice relazione a sé e al finito. Questo è quello che nella nostra cultura per lo più accade. Noi abbiamo espunto la relazione con l'infinito e ciò che consideriamo è la comprensione di noi stessi come semplice relazione a sé e dunque al finito. Questo è il polo che abbiamo voluto salvare nella modernità. Scusate. La ragione completa, la ragione più alta di una ragione illuministica, aspira invece a tener conto e a intrecciare una relazione con l'infinito. Questo fa il filosofo Levinas e questo è il nucleo incandescente per un corso di filosofia delle religioni. Andare a vedere che ne è di una coscienza che si occupi dell'infinito. Ma anche nell'umanità, nella quale prevale l'immediatezza del rapporto con l'infinito, si deve affacciare la coscienza di sé, senza la quale quelle impronte dell'infinito sul soggetto non potrebbero venire a espressioni, resterebbero mute. Questo è il punto debole del misticismo. Se la mistica rimane in ciò che la caratterizza, cioè nell'essere muta, nell'esperire senza poter dire, nell'esperire senza poter uscire dalla puntualità di un'esperienza assolutamente singolare, allora la traccia, l'impronta dell'infinito sul soggetto rimane segreto del soggetto e non può essere comunicata. Analogamente anche nell'umanità più evoluta, che voglia risolvere tutto nella mediazione della coscienza riflessa, restano le tracce dell'esperienza non mediabile dell'infinito. Ne facciamo esperienza, ad esempio, a livello dell'inconscio, di ciò che non possiamo, non vogliamo, non riusciamo a portare a piena consapevolezza. Ne facciamo esperienza, come dicevamo prima, nella ricerca della radice dell'io nel sé e nell'incontro con altri, che quando questo incontro è istitutivo della nostra identità più profonda. Si dovrà allora dire che la relazione con l'infinito costitutiva della coscienza, perché è di questo che ci stiamo occupando, ricordatevelo bene, altrimenti non riusciamo a intenderci. La relazione con l'infinito è ciò che costituisce la coscienza di me nell'apertura a un altro da me che mi dischiude senza limiti. La relazione con l'infinito, ripeto, costitutiva della coscienza, si può sviluppare in un arco di oscillazione che va dalla sua quasi risoluzione nella coscienza dell'infinito fino all'oblio di quella relazione originaria, passando per una posizione intermedia che consiste nel riconoscimento della relazione originaria nel distacco da essa, nella libertà che spetta ad essa. Quindi, se fossimo assorbiti totalmente da questa idea dell'infinito in noi, avremmo già perduto l'io, quindi la possibilità del ritorno alla identità individuata personale, capace di esprimere l'idea dell'infinito. Certo, la esprimerà non nell'immediatezza della presenza dell'assoluto, non si addice alle condizioni della finitezza sensibile. Eppure, dentro la finitezza sensibile, la coscienza si scopre libera non solo dai meccanismi naturali, ma libera in relazione alla relazione originaria che la costituisce. Per questo è possibile parlare metaforicamente di lotta con Dio. Se non ci fosse questa libertà, non ci sarebbe la relazione. Si dovrà perciò precisare che la coscienza estatica dell'umanità primitiva, questo essere immersi in maniera non chiara nell'esistenza, non è del tutto priva di autocoscienza. Così come l'autocoscienza, più libera e più vigile, non smarrisce mai del tutto la coscienza dell'infinito